Talvolta mi capita di chiedermi perché della mia vita passata non mi sia rimasto che il cane. Penso al cane e al mio rapporto con lui, un rapporto mai esplicito, sempre contraddittorio, un errore, una gioia, un tormento. Il cane è sempre nei miei pensieri. Il cane era sempre nel mio appartamento. Io ero seduto al tavolo, lui accucciato sotto il tavolo. Se ne stava lì accucciato, emanando verso di me un'attesa insistente, una sottomissione senza confini, e io pensavo: che peso! Così pensavo, e provavo un senso di colpa, soprattutto quando mi dava ad intendere che era venuta l'ora di fare qualcosa.
C'è una sorta di dialettica interna che percorre la letteratura svizzera tedesca di questi ultimi due secoli, e questa dialettica è rappresentata dalla fuga e dal ritorno. Si nasce e si cresce in Svizzera, poi si va all'estero dove si trascorrono magari molti anni, e quando infine si torna in Svizzera si vive e si osserva la propria patria in maniera diversa, il che non significa necessariamente in una maniera migliore oppure più conciliante. È una dialettica che troviamo in tutti i più grandi scrittori svizzeri tedeschi da due secoli a questa parte: Brecker, Keller, Walser, Glauser e in tempi più recenti Frisch, che con ogni probabilità è l'esempio più eclatante per molti versi dirompente di questa dialettica. Un cordiale saluto da Mattia Mantovani. Ogni regola ha le sue eccezioni, e questo vale anche per la dialettica di fuga e ritorno nella letteratura svizzera di lingua tedesca. C'è infatti chi non se n'è mai andato, come Dürrenmatt, il quale certo vedeva la Svizzera come un carcere, ma la considerava anche il luogo adatto per creare grande letteratura. E poi c'è anche chi se n'è andato e non ha fatto più ritorno. È il caso di Paul Nison, nato a Berna nel 1929, scrittore di rango internazionale, che a metà degli anni 70 ha lasciato quella che egli stesso qualche anno prima in un celebre pamphlet aveva definito la Enge, la strettezza elvetica, e si è trasferito definitivamente a Parigi. È a lui che dedichiamo la serie di questa settimana, e più nello specifico a quello che con ogni probabilità rimane il suo romanzo maggiormente autobiografico, Hund, cane, pubblicato dal Surkamp Verlag di Francoforte nel 1998. Quello che abbiamo ascoltato all'inizio è l'incipit di questo bellissimo romanzo che prosegue e per certi versi conclude il percorso che Nison aveva iniziato quasi un ventennio prima con l'altro grande romanzo autobiografico, L'anno dell'amore, che nel 1980 gli era valso la ribalta internazionale. Se L'anno dell'amore era il racconto immediato e incalzante della fuga e dell'esilio volontario, Cane è invece la riflessione su quella stessa fuga e su quell'esilio. Una riflessione filtrata dalla costante presenza della figura del cane, che assume una connotazione fortemente simbolica e, in virtù di un originalissimo procedimento narrativo, diventa un rispecchiamento dell'io narrante. Ascoltiamo quest'altro brano.
Sono sempre col cane. Sono appostato all'angolo di Rue de la Sourdière, con le pose di uno che fa il palo. Nessuno naturalmente pensa sul serio che io sia lì a fare il palo. Lo so quello che pensano. Vivo sulla strada. Le persone cambiano direzione pur di non vedermi, oppure quando mi passano davanti abbassano lo sguardo. La cosa mi diverte. Per loro sono uno che appartiene alla razza degli intoccabili. Coi miei vestiti logori non ho certo l'aspetto di uno degno di comparire in società. Ciò che recentemente mi ha spaventato è il mio volto. Sembra il volto di un vecchio. Anche il mio modo di camminare è stranamente ancheggiante, simile a quello dei pazzi nei manicomi. Non mi sono riconosciuto subito nel riflesso della vetrina. Sono io, questo. Per il momento preferisco non pensarci.
E qui siamo davvero lontanissimi dal rapporto cane-padrone, peraltro mirabilmente descritto dal borghesissimo Thomas Mann. E questo perché nelle pagine di questo romanzo di Paul Nison il padrone è il cane e il cane è il padrone, nel senso che cane e padrone sono la stessa persona, se così possiamo dire, e si conferiscono vicendevolmente un'identità che è sinonimo di libertà e di fuga dalla strettezza, che può essere la già ricordata Enge, la strettezza elvetica, ma anche la strettezza della vita borghese. E quanto emerge dal brano che ascoltiamo adesso in conclusione della puntata di oggi. Ma la libertà può anche essere una gabbia, una costrizione dalla quale è necessario fuggire. Ma fuggire verso dove? Lo vedremo nelle prossime puntate, a partire da domani. Grazie per l'ascolto e un cordiale saluto da Mattia Mantovani.
Quando si vive a lungo sulla strada, si capisce fino a che punto il mondo sia pieno di divieti. Si vive in libertà, è vero, ma si vive come in una sorta di quarantena, intoccabili, come sotto una campana di vetro che ci si porta appresso. La cosa mi va bene, non cerco contatti. Aspetto.